Vogliamo studiare la parola di Dio e vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani. Romani 2, versetti da 25 a 29 saranno la base del nostro studio. E se vi ricordate, già 2-3 settimane fa abbiamo visto una parte di questa sezione, la sezione che va dai versetti 17 a 24, e credo che questo sia un brano che ci debba coinvolgere in modo particolare, perché il tema di questi versetti sono le false sicurezze degli uomini, E Paolo sta parlando principalmente ai giudei e sta combattendo proprio questo aspetto, le loro false sicurezze su alcuni aspetti della loro religione, potremmo dire. Però prima di entrare nel brano, certamente sarà utile per noi fare un contesto di tutto questo, per comprendere meglio quello che Paolo sta dicendo. Romani 2, da 17 a 29, si trova all'interno di una sezione molto grande di Romani, che va dal versetto 18 del primo capitolo fino al capitolo 3, 20. Lo scopo di Paolo in questa parte è quello di dimostrare che ogni uomo e ogni donna, naturalmente, sia il pagano, cioè il non ebreo, e sia l'ebreo, è sottoposto a peccato, cioè schiavo della sua natura peccaminosa che lo porta a peccare e che quindi merita il giusto giudizio di Dio. Il motivo principale per cui ogni uomo è giustamente sotto il giudizio di Dio e meritevole della sua condanna è perché tutti noi, ogni uomo che è mai vissuto sulla terra, possediamo una testimonianza che ci rende non solo responsabili davanti a Dio, ma anche consapevoli di meritare questo giudizio. In Romani 1, 18, 21 leggiamo: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò, dice Paolo, essi, cioè tutti noi, siamo inescusabili perché, pur avendo conosciuto Dio, dice Paolo, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Così Paolo sta dicendo qui che Dio ha manifestato la sua persona ad ogni uomo, ad ogni donna, mediante due testimonianze, se avete fatto caso, quella della coscienza e quella del creato. In altre parole, ogni uomo, anche il pagano che vive nella foresta più sperduta del mondo, potremmo dire, è responsabile davanti a Dio, non solo perché può percepire Dio mediante la creazione, la sua esistenza, la sua potenza e la sua natura divina, ma anche perché per mezzo della ragione e della coscienza sa distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Ogni uomo ha questa testimonianza nel comprendere ciò che è bene e ciò che è male. E questo certamente è un primo motivo per cui gli uomini sono ritenuti responsabili davanti a Dio, ma ce n'è un altro motivo: il fatto che alcuni uomini, come dice Paolo, posseggono una certa moralità che è data dalla famiglia, potremmo dire, dalla società o dal suo carattere, dall'indole. In Romani 2, 14, 15 Paolo dice: quando degli stranieri, cioè delle persone che non facevano parte del popolo giudeo, che non hanno legge, non avevano la legge scritta, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono leggi a se stesso. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori, perché la loro coscienza, Ancora, ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano e anche si scusano a vicenda. Così i gentili, cioè ancora queste persone che non avevano ricevuto come gli ebrei la legge scritta, dimostravano attraverso alcune azioni coerenti alla legge di Mosè di possedere una legge interiore che era scritta nei loro cuori. E come spiega Paolo, questa legge interiore, invece di essere un motivo di merito davanti a Dio, un motivo di merito, era un motivo di maggiore responsabilità. Quindi le persone che hanno una certa moralità sono ancora più responsabili degli altri, perché in un qualche modo sanno giudicare ancora con più accuratezza ciò che è bene e ciò che è male, come dice Paolo. Invece di essere un motivo per essere al sicuro e a riparo dal giudizio di Dio, questa testimonianza, questa luce rende queste persone ancora più colpevoli, perché pur avendo la capacità di giudicare le azioni degli altri, le azioni in generale, non valutano con lo stesso metro le proprie azioni. Cioè, in altre parole, fanno la stessa cosa anche loro. Ma c'è anche un terzo motivo per cui gli uomini sono sotto il giudizio di Dio. Perché alcuni di loro, come abbiamo visto, hanno ricevuto, oltre alla testimonianza della coscienza, della creazione e della morale, anche quello della Bibbia. Anche quello della Bibbia, la rivelazione speciale di Dio. E questo ci porta proprio nel nostro brano, perché qua Paolo sta parlando proprio ai giudei che avevano ricevuto questa testimonianza. E così nel messaggio precedente abbiamo visto i versetti 17 a 24 come Paolo demolisce le loro false sicurezze che derivavano dal fatto che loro avevano ricevuto le rivelazioni di Dio, la rivelazione di Dio. Loro pensavano di essere al riparo dal giudizio di Dio perché erano convinti, come dice Paolo in Romani 2,12, di essere giusti perché ascoltavano la legge, la ascoltavano, ogni sabato la ascoltavano. Ma anche gli ebrei che si vantavano tanto di avere la Bibbia, di ascoltarla e di insegnarla agli altri, la trasgredivano la legge, disonorando Dio, disonorando la legge stessa. E l'altra volta abbiamo detto che possedere la Bibbia e non osservarla è un motivo di maggiore responsabilità ancora davanti a Dio e un motivo di un giudizio ancora maggiore di condanna davanti a Dio, un giudizio ancora più severo davanti a Dio. Il fatto che ogni uomo e ogni donna che sia mai vissuta sulla terra abbia una qualche testimonianza della rivelazione di Dio è dimostrato anche dal fatto che ognuno conosce nel proprio intimo, nella propria coscienza, ciò che Dio approva o disapprova. Il giudizio è dovuto al fatto che, pur conoscendo ciò che Dio approva, a causa della nostra natura peccaminosa, facciamo il male. Oppure, se vogliamo vederlo in un'altra maniera, non sappiamo fare il bene secondo lo standard che Dio richiede a ognuno di noi, il suo standard. E così, tramite la coscienza, ogni uomo è consapevole di essere un peccatore e di essere meritevole del giudizio di Dio, perché conosce il proprio cuore. Ma l'uomo, ognuno di noi, non può vivere sotto questo pensiero, sotto il peso delle proprie colpe e la consapevolezza di essere sotto il giudizio di Dio. Ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa che gli dia una speranza, una sicurezza sul suo stato spirituale. E per questo l'uomo ha creato le religioni. Questo è il motivo per cui esistono tante religioni, perché attraverso l'esteriorità che caratterizza ogni religione, questo c'è un tentativo di ovviare al senso di colpa derivante da questa consapevolezza che abbiamo di aver disubbidito a Dio. È il tentativo di seppellire il nostro senso di colpa attraverso i riti, l'esteriorità. Oggi le religioni, con i loro attuali riti, che danno una parvenza di santità, certamente, sono il tentativo umano di dare alle persone la farsa di illusione di essere a posto con Dio. Questo è lo scopo di ogni religione. Certamente l'esempio che ci sta più vicino a noi è quello della Chiesa Cattolica Romana. È sicuramente l'emblema di questo sistema religioso, il quale offre per mezzo di ciò che dicono i papi, i magisteri, le varie apparizioni delle Madonne, dei preti, una falsa sicurezza ai propri fedeli. Promettono il perdono dei peccati a chi è sincero, umile, generoso e ben disposto. Ma la giustizia, come anche Tonino ci ha parlato, l'atteggiamento, la sincerità e le buone opere, i rapporti umani, l'adesione a una religione, una vita di preghiera, il digiuno, la generosità non sono e non potranno mai essere all'altezza dello standard di santità di Dio. Anche il purgatorio, il tesoro dei santi, le indulgenze, i giubilei, gli anni santi sono stati inventati per garantire una speranza di perdono a tutti quanti mediante le loro opere, mediante le loro opere. Ma questo non lo diciamo solamente o semplicemente per dare un giudizio, ma perché questa cosa ci fa soffrire. Infatti purtroppo molte persone cattoliche, ma diciamo anche protestanti, evangelici, avventisti, musulmane, eccetera, eccetera, induisti, buddisti, saranno all'inferno giustamente condannati perché hanno basato la loro sicurezza eterna non sulla giustizia di Cristo, come ci ha ricordato Tonino, ma nell'osservanza di rituali religiosi. Nell'osservanza di rituali religiosi. Così in Romani 2, versetti 25 a 29, Paolo affronta la seconda falsa sicurezza degli ebrei, i quali confidavano nel fatto di essere a posto con Dio perché avevano ricevuto il rito della circoncisione. Il rito della circoncisione. Così li vogliamo leggere questi versetti. Romani 2, versetti da 25 a 29. Paolo dice: la circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna, nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio, ma da Dio. Allora, in questi versetti notiamo tre dichiarazioni di Paolo che mirano ad abbattere le false speranze di tutti coloro che pensano di essere a posto con Dio solamente perché seguono dei rituali. E così la prima dichiarazione la troviamo contenuta ai versetti 25 e 26, riguarda il fatto che l'ubbidienza è superiore al rito. Versetti 25 e 26. E lui inizia questi versetti dicendo che la circoncisione è utile se tu osservi la legge. Gli ebrei avevano una particolare fiducia, appunto, nel rito della circoncisione. Questa pratica, che consisteva nel taglio del prepuzio del bambino all'età di 8 anni, era il segno del patto di Dio con Abramo e poi la sua discendenza. Questo patto, questo segno, è stato istituito in Genesi, capitolo 17, versetti da 1 a 10. Però quello che dobbiamo chiederci questa mattina è: qual era lo scopo per cui Dio diede questo segno? C'erano alcuni motivi. Innanzitutto diciamo che tramite il rito della circoncisione l'ebreo doveva ricordare il proprio obbligo personale ad obbedire ad ogni punto della legge di Dio. Era obbligato, chiunque veniva circonciso era obbligato ad adempiere ad ogni punto della legge che Dio aveva dato. Quando alcuni credenti non giudei furono convinti da alcuni cristiani giudaizzanti, ancora attaccati ai riti del popolo giudaico, a farsi circoncidere con la promessa di un beneficio maggiore di liberazione spirituale, Paolo dice e li ammonisce veramente dicendo loro: non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5:1. E poi prosegue dicendo: ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare la legge. È obbligato a osservare la legge. Era come un sigillo che obbligava chi lo portava a imitare la santità e la giustizia perfetta di Dio. E la legge dichiara: chiunque mette in pratica queste cose vivrà. Chiunque pratica queste cose vivrà. Ma similmente anche Cristo ha detto che siate perfetti come è perfetto il Padre. Questo è lo standard che Dio ha stabilito tramite la sua legge. Chi si faceva circoncidere doveva arrivare a questo tipo di standard. Ma poiché nessuno può obbedire a questo standard di santità, l'ebreo circonciso doveva, per essere salvato, confidare in un tipo di giustizia che fosse esterna da lui e provveduta da qualcuno che possedesse la stessa santità e giustizia di Dio. Questo è quello che doveva ricordare la circoncisione. Per un non giudeo farsi circoncidere significava aver passato da un tipo di schiavitù, quella di idolatria, ad un altro tipo di schiavitù, forse in un qualche modo ancora peggiore, quello dell'osservanza della legge ebraica, che richiedeva appunto da Dio un'obbedienza totale. Questo dimostrava che non avevano capito il Vangelo, non lo avevano capito, e così avevano rinunciato, stavano rinunciando a Cristo, perdendo di fatto con questo comportamento la possibilità di essere salvati. Questo è quello che stavano facendo i Galati. Ma la circoncisione doveva ricordare anche un'altra cosa. Con la circoncisione Dio intendeva ricordare al popolo ebraico che non era in grado di obbedire alla legge in modo perfetto, poiché anche loro avevano una natura peccaminosa che li condannava, condizionava a peccare. Infatti in Colossesi 2:11 Paolo ricorda proprio questo fatto, che la circoncisione consiste nello spogliamento del corpo della carne. Questa frase, il corpo della carne, ci ricorda che la nostra natura peccaminosa. La circoncisione simboleggiava la necessità di essere separati dalla nostra natura peccaminosa per essere accolti da Dio. Per il modo in cui la circoncisione veniva praticata, essa doveva ricordare al popolo di Dio la propria peccaminosità, che si tramandava di generazione in generazione, proprio tramite l'organo di riproduzione maschile, e il bisogno di purificazione mediante il taglio parziale di quella parte del corpo. Era un'immagine molto chiara del nostro peccato, del loro peccato, e del bisogno di questo peccato essere portato via, tagliato via da noi per avere un rapporto con Dio. Ma la circoncisione doveva anche ricordare all'ebreo la necessità di avere fede per essere in rapporto salvifico con Dio. E l'esperienza stessa di Abramo, la persona che gli ebrei ritenevano essere l'esempio massimo di un uomo giusto per le proprie opere, invece la fede, l'esperienza stessa di Abramo dimostra proprio il contrario, il bisogno e la necessità della fede. Infatti in Romani 4:11 leggiamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. La fede fu messa in conto ad Abramo in giustizia. In quale circostanza, dice Paolo, dunque, gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. E per adesso fermiamoci qui, perché Paolo dichiara il fatto che Abramo ricevette la giustificazione, cioè la salvezza, molti anni prima di aver ricevuto da Dio il rito della circoncisione. E Paolo si riferisce a Genesi 15:6, questo è il brano che lui sta analizzando, e dice egli, proprio Genesi 15:6, dice che egli, cioè Abramo, credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia, come Paolo aveva detto. La fede alle promesse di Dio e non il rito della circoncisione permise di ottenere la giustizia ad Abramo per essere salvato. E così, tornando ai Romani 4:11, Paolo, riferendosi a Genesi 17, scrive che poi, cioè almeno 14 anni dopo i fatti narrati in Genesi 15, ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. E vorrei che notassimo il ragionamento di Paolo, che è fondato proprio sulle scritture. Guardate, lui dice che la salvezza si riceve interiormente mediante la fede e che la circoncisione è stata istituita per essere un segno, un sigillo esteriore di questa salvezza per fede. Quindi Abramo, secondo Genesi e come riporta Paolo, non fu salvato da un rito perché circonciso, ma circonciso perché è salvato. Al contrario, la circoncisione per gli ebrei aveva lo scopo di ricordare loro che la salvezza si poteva ottenere non mediante cerimonie religiose, ma solamente per la fede in Dio. E questa cerimonia doveva ricordare continuo questo fatto. E così Paolo dice che la circoncisione è utile se tu osservi la legge. E questa è una verità fondamentale dell'Antico Testamento. Paolo dava grande importanza alla circoncisione, non stava sminuendo. Tuttavia, la sua importanza derivava dal fatto se era seguita da una vita di obbedienza dal popolo. E come ho detto, questa è una verità fondamentale che è presente in tutto l'Antico Testamento, cioè che l'ubbidienza è la manifestazione di un cambiamento interiore avvenuto in chi crede in Dio, dice. Se la circoncisione riporta alla mente il nostro bisogno di essere trasformati, o agli ebrei, l'ubbidienza è l'unico modo per manifestare esteriormente questo cambiamento interiore. Questo era lo scopo per cui Dio aveva dato la circoncisione. E non è che Paolo se lo stesse inventando. Paolo non stava dando una nuova rivelazione, era quello che l'Antico Testamento aveva sempre riportato. Infatti, prendiamo per un momento 1 Samuele 15, 22 e 23. 1 Samuele 15, 22 e 23. E vi ricordate, qui questo è l'episodio del peccato di Saul. Samuele aveva detto di prendere tutto il bottino, di uccidere tutti gli animali, tutti i nemici di Dio che stavano facendo guerra a tutto il popolo, ma Saul peccò, non diede ascolto e prese per sé il bottino e gli animali. E così Saul fu scoperto da Samuele, e così dopo che Saul aveva peccato disubbidendo all'ordine di Dio, Samuele gli rivolge queste parole: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? Eh sì, perché Saul gli aveva detto: ma io ho preso questi animali per fare un sacrificio a Dio, l'ho fatto per Dio, pensato bene, ho corretto Dio. E così Samuele gli dice: ma Dio forse gradisce gli olocausti, i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No! L'ubbidire è meglio del sacrificio, è meglio del rito. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Ascoltate, infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli rigetta te come re. Così a Saul, che aveva tentato di cavarsela dicendo che il bestiame serviva per adorare Dio attraverso riti dei sacrifici, Samuele ribadisce che Dio preferisce l'ubbidienza del cuore al sacrificio rituale di animali uccisi. La vera adorazione di Dio non consiste nella ripetizione di riti, ma nel comportamento obbediente di chi gli appartiene, di chi dice di avere fede in Lui. Nel libro di Isaia Dio si rivolge al popolo con queste parole: ascolta la parola del Signore, capi di Sodoma, di questi ribelli, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Si sta rivolgendo a Israele, a Giuda: che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? dice il Signore, io sono sazio degli olocausti di montone, del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Smettete di portare offerte inutili, l'incenso io lo detesto, e quanto ai nuovi luni, ai sabati, al convocare riunione, io non posso, ascoltate bene, sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. Non posso sopportare l'iniquità, una vita di peccato, insieme a queste assemblee solenne dove dichiaravano di adorare Dio. L'anima mia odia i vostri nuovi luni e le vostre feste stabilite. Con queste parole Dio esprime il suo disgusto nel vedere persone che dicono di adorare Dio, praticando dei riti, ma che hanno un comportamento che lo offende con una vita peccaminosa. Dio detesta letteralmente la religiosità ipocrita di coloro che lo adorano durante certi culti, durante certe riunioni religiose, ma poi vivono una vita che è chiaramente in disubbidienza con la sua parola. E Dio continua dicendo, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. In altre parole, convertitevi e camminate in una nuova vita, fate nuove azioni degne di questa vita di fede, coerente con questa vita di fede. Anche la testimonianza di Davide è chiara circa la verità che Dio preferisce l'ubbidienza alla pratica dei riti religiosi. Nel Salmo 51, versetti 16 a 17, scrive: tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti io li offrirei. Qui Davide si stava pentendo del proprio peccato, ma sapeva che Dio non desiderava sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausti. Sacrificio gradito a Dio, che cos'è? È uno spirito afflitto, uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. I riti che Dio aveva stabilito nell'Antico Testamento, come i sacrifici di riconoscenza o per il peccato, o anche il rito della circoncisione, dovevano essere accompagnati da un atteggiamento interiore di umiltà e di pentimento per il proprio peccato, cioè di consapevolezza del proprio peccato e della propria natura peccaminosa. E questo dimostra che, secondo il pensiero di Dio, il rito non doveva essere fine a se stesso, ma doveva essere accompagnato dall'ubbidienza che era l'espressione esteriore di questo atteggiamento interiore umile e di riverente adorazione. Il popolo con l'ubbidienza non doveva guadagnarsi la salvezza, ma doveva dimostrare la salvezza che aveva ricevuto, attraverso non il rito, ma attraverso la propria ubbidienza. Quindi, pur essendo un atto di appartenenza al popolo del patto, di per sé questo atto, la circoncisione, non donava nessun beneficio spirituale a chi lo praticava. Gli ebrei pensavano di essere a posto con Dio solamente perché seguivano dei rituali che credevano portassero loro la salvezza. Avevano attribuito alla circoncisione un potere spirituale che si esercitava a prescindere dalla fede e dal comportamento di chi lo riceveva. È la stessa cosa di quello che avviene oggi nelle varie religioni e anche, permettetelo di dirlo, anche nella Chiesa Cattolica, perché anch'io sono stato parte della Chiesa Cattolica, e si pensa che il battesimo, la cresima, la comunione, i sacramenti possano portare un beneficio spirituale malgrado il comportamento di chi lo riceve. Ma questo è proprio il contrario di quello che Dio vuole. Infatti la superiorità dell'ubbidienza si vede dal fatto che l'ubbidienza dimostra il giusto rapporto con Dio. E Paolo ribadisce questo concetto quando afferma nella seconda parte del versetto 25: ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Incirconcisione vale a dire che se un ebreo, pur essendo circonciso, non gode, pur essendo incirconciso, e disubbidiente, non godeva un rapporto salvifico con Dio. Paolo non era contrario, come abbiamo detto, alla circoncisione. Lui non ha mai tentato di impedire agli ebrei di essere circoncisi, anche se fu spesso accusato di farlo. Lui comprendeva dalla Bibbia che il rito, se non è accompagnato dall'ubbidienza, non aveva alcuna importanza. Infatti, come abbiamo appena visto, la circoncisione non aveva il potere di salvare nessuno. Non aveva il potere di togliere il peccato a nessuno. Non rendeva l'ebreo meno responsabile di obbedire alla legge, anzi, al contrario. Tuttavia, l'ubbidienza dell'ebreo dimostrava di essere in un rapporto salvifico con Dio. In questo modo, la sua circoncisione fisica corrispondeva con la sua circoncisione spirituale. Ecco qui. Per contro, Paolo prosegue al versetto 26 dicendo queste parole. Versetto 26, se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione? Questo significa che anche il pagano, l'incirconciso, il pagano, poteva piacere a Dio anche se non era di fatto circonciso fisicamente. Come spiega la Bibbia, il favore di Dio non era circoscritto solamente ai circoncisi, solamente al popolo ebraico, ma si poteva estendere certamente anche a coloro che di fatto non lo erano, cioè a coloro che non erano parte del popolo di Dio. E Paolo ribadisce che si può piacere a Dio solamente ubbidendo alla sua volontà e alla sua parola. E certamente si è molto dibattuto sul significato di questo versetto. In tempi recenti molti studiosi hanno detto che Paolo stesse affermando che un pagano può in modo spontaneo vivere una vita di ubbidienza a Dio, anche senza sapere nulla del Dio della Bibbia, e per questo può essere salvato. Ma come abbiamo notato all'inizio di questo messaggio, Paolo non esclude che i pagani possano in qualche modo adempiere alle cose prescritte della legge, no? Abbiamo parlato della coscienza, della nostra moralità, anche se non abbiamo una legge scritta. Questo significa che anche i non credenti, anche quelli che non erano parte del popolo di Dio, gli atei, coloro che praticano altri religiosi che non sono il cristianesimo, sono in grado di seguire ciò che la legge comanda. Ma questo non vuol dire necessariamente che osservino tutta la legge in modo che siano salvati. Piuttosto, come abbiamo notato, dimostra che la legge è scritta nei loro cuori e questo li rende responsabili davanti a Dio. Allora dobbiamo chiederci chi sono questi incirconcisi che osservano le prescrizioni della legge. Se abbiamo letto un po' l'Antico Testamento, sappiamo che ci sono tanti esempi di uomini e donne che non erano parte del popolo di Dio, che furono salvati tramite la fede in Dio e che lo dimostrarono con una vita che piaceva a Dio. Vi ricordate qualcuno? Ruth. Lei non poteva essere circoncisa, però questo dimostra che anche le donne possono essere salvate, certamente. Naaman, tante persone, ma anche il Nuovo Testamento è pieno di esempi di questo genere. Tuttavia credo che qui Paolo si stia riferendo ai credenti, alla Chiesa, composta da cristiani che provenivano dal paganesimo. In altre parole si riferisce a noi. Noi siamo in un qualche modo quei incirconcisi che osservano la legge, siamo noi. Anche i non ebrei che non sono stati circoncisi, se mettono la fiducia nelle promesse di Dio, vengono circoncisi spiritualmente e messi in grado di osservare le prescrizioni della legge. E ora andiamo avanti e consideriamo la seconda dichiarazione che mira ad abbattere le false speranze di coloro che pensano di essere a posto con Dio perché seguono delle cerimonie religiose o dei riti. E questa si trova al versetto 27 riguardo al fatto che l'ubbidienza è un avvertimento ai trasgressori. Rileggiamo il versetto 27. Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Quindi Paolo continua il suo ragionamento arrivando ad una conclusione che avrebbe fatto arrabbiare sicuramente qualsiasi ebreo. Infatti, come abbiamo letto, che colui che per natura è incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera, cioè con l'esteriorità, e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Il verbo giudicare in greco è messo all'inizio della frase per sottolineare l'importanza del concetto. Questo è importante, questo verbo. Esso dà l'idea di rendere noto, manifestare, separare qualcosa da qualcos'altro. In altre parole, il comportamento ubbidiente dei credenti che proviene da un cambiamento interiore dovuto dalla fede in Dio ha lo scopo di manifestare la condizione spirituale degli ebrei, del popolo di Dio in qualche modo, i quali pur possedendo la lettera, cioè la Bibbia, e la circoncisione erano disubbidienti a Dio. E questo è lo stesso ragionamento che Gesù portò in Matteo 12, 41, 42, quando disse: i Niniviti, un popolo pagano dell'Antico Testamento, compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno. Questi si erano convertiti al richiamo di Dio, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è più che Giona, Gesù era più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giorno del giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui c'è più che Salomone, Gesù era più che Salomone. E Gesù sta rimproverando gli ebrei del suo tempo perché non si pentivano del loro peccato, rifiutandolo come Messia, mentre poi i pagani si sarebbero convertiti, si stavano convertendo. E lo fa portando un parallelo tra quella generazione contemporanea a Gesù e quella che visse nei tempi passati, ai tempi di Giona e Salomone. E così come al tempo di Giona e di Salomone i pagani rispondevano al richiamo di Dio, mentre il popolo di Dio viveva ribellandosi a Lui, non pentendosi e non ascoltando i richiami che Dio rivolgeva loro tramite i profeti, la conversione di Ninive, la conversione della regina di Mezzogiorno, era un monito per quella generazione del fatto che invece di essere salvati sarebbero stati condannati all'inferno. È un monito, un avvertimento. La vita obbediente di un non ebreo è un avvertimento, principalmente per gli ebrei. E questo potrebbe sembrare una cosa negativa, però se la guardiamo da un altro punto di vista, questo rivela la grande misericordia di Dio, la sua pena per il suo popolo che sta vivendo in ribellione a Lui e il suo grande amore che ha per tutti i peccatori. Infatti il comportamento ubbidiente della Chiesa dovrebbe spingere i giudei e tutti coloro che non vivono in ubbidienza a Dio a valutare la loro condizione spirituale. Il nostro comportamento ha uno scopo evangelistico. E notiamo questo aspetto in Romani 11:11, quando dice che a causa della loro caduta, cioè degli ebrei, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro, cioè degli ebrei, che cosa? Gelosia, la loro gelosia. Nel piano di Dio, il comportamento della Chiesa cristiana dovrebbe essere uno stimolo positivo per attirare a sé i giudei e tutti coloro che non stanno vivendo secondo la volontà di Dio. In altre parole, notando il comportamento giusto dei credenti, dei cristiani che provenivano dal paganesimo, dovuto alla fede in Dio, gli ebrei avrebbero dovuto guardare in faccia il loro peccato e le conseguenze che ha portato nella loro vita, comprendere il loro bisogno di perdono e di purificazione e capire che solamente accettando Cristo come loro Messia tutto questo sarebbe stato possibile. Certamente se guardiamo la storia in generale, ci insegna che questo non è successo e probabilmente non sta succedendo, se non in isolati casi. In generale la Chiesa cristiana, cioè quella che dice di richiamarsi a Cristo, sta fallendo il compito di far avvicinare gli ebrei a Dio. Infatti la Chiesa, con i suoi scandali, li leggiamo, li sentiamo, di pedofilia, di odio antisemita, di corruzione, di immoralità, di disonestà, anziché avvicinare il popolo ebraico e gli uomini peccatori a Dio, li sta allontanando apparentemente ancora di più. Il comportamento sessualmente promiscuo e peccaminoso di coloro che sono cristiani o di coloro che falsamente si definiscono tali ha prodotto odio nei confronti di Dio invece che amore. Davanti a tali cose le persone non comprendono e non potranno mai comprendere l'amore di Dio, ma non comprendono neanche il loro bisogno di essere perdonati, perché vedono che i cristiani, i cosiddetti cristiani, commettono i loro stessi peccati. E allora che vale? Che vale la fede? Siamo tutti uguali. Per loro questo significa che non c'è nessuna differenza tra l'essere o non essere cristiani. E purtroppo la Chiesa oggi, composta da persone non rigenerate, perché non tutti quelli che dicono di essere cristiani sono in realtà cristiani e che portano il nome di Cristo, fanno la stessa cosa che facevano gli ebrei nei confronti dei pagani con il loro comportamento incoerente. Permettono al mondo di bestemmiare il nome di Dio. Questo è quello che purtroppo in generale viene fatto. Però, anche se in generale la Chiesa sembra fallire il suo compito, noi dobbiamo continuare a testimoniare tramite il nostro comportamento. Dio ci chiama alla nostra responsabilità individuale di comportarci in un modo obbediente. Certamente la nostra obbedienza non avrà il potere di convertire nessuno, ve lo dico. Tuttavia sarà usata da Dio per portare i peccatori a Lui. Ecco quello che Dio farà. Non è questa una grande responsabilità che Dio ci mette davanti? La nostra vita può allontanare o avvicinare qualcuno a Dio. Ancora una volta siamo costretti a fermarci per riflettere sulla nostra vita di testimonianza. Quando le persone ci osservano, vedono la nostra obbedienza o la nostra disubbidienza? Vedono solo persone religiose che vanno in chiesa, che seguono riti strani, che si riempiono la bocca di versetti, che fanno tante attività, ma che poi dietro queste cose non vedono la vera sostanza della fede. Quando ci conoscono, cosa dicono di noi? Ah, siete evangelici, siete quelli che non hanno immagini, che non adorano la Madonna, che pregano senza recitare delle formule stabilite. Sì, sì, vi conosco. Oppure dicono, guarda quegli uomini, guarda quelle donne come si amano, come lavorano, come sopportano le sofferenze senza lamentarsi. Anzi, lodano Dio. Ma io non sono così. Le persone che stanno intorno a me non sono così. Anche se dichiarano di essere cristiani come loro. Ho parlato col prete e mi ha detto che gli evangelici sono brave persone. Ma sotto sembra esserci qualcosa di più. Ma cosa? Cosa? Le persone dicono questo di noi? Ma qual è la differenza tra me e gli altri e queste persone? Qual è la differenza? Qual è la differenza tra noi e gli altri che si dichiarano cristiani? Paolo lo dice e risponde a tutte queste ipotetiche domande marialistiche ai versetti 20, 28 e 29. In questi versetti troviamo la terza dichiarazione che mira ancora ad abbattere le false speranze di tutti coloro che pensano di essere a posto con Dio solamente perché seguono dei riti. E riguarda il fatto che essere figli di Dio è una questione di cuore, non è una questione di un rito, è una questione di cuore. Paolo, dicendo infatti, porta il suo ragionamento alla conclusione di tutto. All'inizio del versetto 28, giudeo infatti. In questi due versetti, riassumendo l'intero insegnamento contenuto ai versetti 20 e 26, mostra la differenza che esiste tra un vero figlio di Dio e colui che non lo è. E lo fa mostrando per opposti cosa non rende un figlio di Dio e poi cosa rende veramente figli di Dio. Così, mentre seguiamo il suo discorso, il suo ragionamento, adesso cerchiamo anche di applicare a noi tutte queste cose. Innanzitutto, non si diventa figli di Dio per appartenenza ad una nazione. Paolo dice: giudeo non è colui che è tale all'esterno. Ciò che rende veramente una persona un vero figlio di Dio non è la sua appartenenza ad una determinata nazione. Non si è giudei perché si nasce in Israele. Non si è cristiani perché si nasce in una nazione di cultura o tradizione che si richiama a valori cristiani. Non è così, non è così. C'è qualcuno qui in questa sala che pensa di essere cristiano solamente perché è nato in Italia? Io conosco tante persone così. Alcune di loro frequentano sporadicamente i luoghi di culto e ci vanno soprattutto nelle occasioni speciali, no? Come Natale, Pasqua, qualche matrimonio, funerale. Fanno il segno della croce, recitano le preghiere, fanno i fioretti. Ma poi la loro vita, durante l'intera settimana, durante l'intero anno, continua ad essere disubbidienti a Dio e pensano allo stesso momento che questo è a posto perché stanno facendo le cose giuste. Loro sono nati in un paese cristiano. Non si diventa neanche figli di Dio tramite un rito o una cerimonia religiosa. Infatti Paolo prosegue dicendo: la circoncisione non è quella esterna nella carne. E come abbiamo visto, il rito della circoncisione non aveva nessun potere salvifico su chi la riceveva. Nessun rito può salvare una persona, nessuna cerimonia religiosa può accompagnare una persona in cielo. Se pensate che il battesimo, la cresima, il prendere i sacramenti possono darvi qualche beneficio, allora voi siete nella stessa condizione in cui si trovavano i giudei al tempo di Paolo. E forse tra di noi ci sono persone che credono di essere a posto con Dio perché frequentano i culti di una chiesa evangelica. Ci sono persone così anche nella nostra sala oggi? Oppure perché sono state battezzate da adulte? Altre persone potrebbero essere convinte di essere veri credenti perché hanno fatto una preghiera molti anni prima, oppure perché ricoprono ruoli nelle varie attività della Chiesa, frequentano uno dei gruppi della Chiesa, fanno parte del gruppo delle visite ai malati, suonano nel gruppo della Chiesa, predicano. Altre persone possono ingannarsi di essere a posto con Dio perché conoscono il messaggio del Vangelo, e lo sanno spiegare anche, ti sanno anche dire i versetti a memoria. Leggono tutti i giorni la Bibbia perché prendono parte alla cena del Signore. E forse qualcuno potrebbe dire: ma che male c'è? Che male c'è? Io non lo vedo. Sono cose buone, no? Certamente. Tuttavia il problema nasce quando la vita di chi dice di essere cristiano, cioè di appartenere a Dio, non è coerente col Vangelo che dice di credere. Ecco qual è il problema. Cari miei, se la vostra fiducia si basa su queste cose, allora voi state confidando in un rito. Che sia la presenza di una riunione, una preghiera, la partecipazione all'attività, allo stesso modo assomigliate a quegli ebrei in cui confidavano nel rito della circoncisione. E allora, cosa rende una persona un figlio di Dio? Cosa rende una persona un figlio di Dio? E vediamolo al versetto 29. Quando Paolo dice: ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Questa è l'essenza della salvezza. La salvezza può essere descritta nel ricevere una nuova natura, in grado di ubbidire alle sue leggi senza il bisogno di niente all'esterno, di nessuna regola, di una lettera, di una parte esteriore. Infatti in Galati 3:13 dice: tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Ecco, incirconcisione e circoncisione non sono nulla, quello che conta è l'essere una nuova creatura. Allora la domanda per te oggi è: sei una nuova creatura? Dio ha circonciso il tuo cuore? Hai creduto in Cristo confidando solamente in Lui e nella sua opera, rinunciando all'idea di poterti salvare da solo? Sei convinto che in te non abita alcun bene e che tutto il bene che puoi trovare si trova solamente in Dio e in suo Figlio, Gesù Cristo. Hai ricevuto la nuova vita. Sei nato di nuovo, rigenerato dallo Spirito Santo nel tuo spirito interiore. Allora se la risposta a queste domande è affermativa, allora tu sei un vero giudeo spirituale, dice la Bibbia. Un vero figlio di Dio, erede delle promesse fatte ad Abramo. Le tue aspirazioni, le tue motivazioni saranno completamente cambiate perché, come dice Paolo, di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Ecco quale sarà il tuo obiettivo, trovare l'approvazione di Dio, perché Dio vede il tuo cuore, e non trovare l'approvazione degli uomini attraverso delle pratiche esteriori, come i riti, eccetera, eccetera, cerimonie. Non sarai mai più attento a mostrare una religiosità apparente che può colpire soltanto gli uomini, ma sarai attento a piacere a Dio che vede nel tuo cuore e che nel segreto del tuo cuore darà la sua approvazione alla tua obbedienza. Preghiamo. Signore, vogliamo dirti veramente grazie per questo passo che ci coinvolge così tanto, perché è così facile, Signore, cadere in questi pensieri di essere a posto, facendo dei riti, frequentando la chiesa domenica dopo domenica, di celebrare anche, come abbiamo qui davanti, Signore, la cena che tu hai stabilito, ma poi durante la settimana viviamo una vita che è totalmente incoerente. Ti chiediamo perdono se noi siamo caduti in questo peccato e ti chiediamo di rinnovare un nuovo amore, un nuovo zelo per te. Ti preghiamo che noi possiamo scrutare i nostri cuori, proprio quei cuori che tu vedi, affinché noi da soli, davanti a te, possiamo esaminare i nostri cuori. E se c'è qualcuno che ancora non ha fatto proprio queste parole, che ancora non è stato salvato, che non è stato in qualche modo circonciso spiritualmente, rinnovato, rigenerato, lo possa fare oggi. Ti ringraziamo perché tu sei un Dio pronto a perdonare. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.